mutandine il volto violento di Dio nella Bibbia. E poi un grazie ancora più speciale perché è venuto da lontano, nonostante questi siano giorni delicati di apprensione per la salute della sua mamma. Per cui gli facciamo tanti auguri, che possa riprendersi presto, e gli assicuriamo per questo la nostra preghiera. Si vede che è un padre cappuccino, noi l'abbiamo conosciuto nel periodo in cui è stato qui a Venezia per diversi sette anni, anche come preside dello studio teologico laurenziano. Appartiene nella provincia lombarda e il motivo per cui è qui è perché ha conseguito prima la licenza al biblico a Roma, poi il dottorato in teologia biblica alla Gregoriana, quindi uno che ha coltivato gli studi biblici. Ultimamente si è anche guadagnato un posto di responsabilità all'interno della provincia lombarda. E questo appunto è stato un carico di lavoro notevole che lo ha portato anche a viaggiare parecchio, ma non lo ha distolto dagli studi biblici che invece continua a coltivare, anche mettendo a frutto a beneficio degli studenti quello che lui ha imparato in tanti anni. Insegna infatti oltre che a Venezia anche a Milano, comunque scrive e offre conferenze, incontri di questo genere. Ho visto anche televisione.
Questo è un accidente.
E abbiamo iniziato questo nostro incontro con quella benedizione con cui il Signore chiede a Mosè di benedire i suoi figli. In questa benedizione si fa riferimento più volte al volto del Signore. L'auspicio è che il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Quindi quello che si spera, che viene augurato, è di poter essere accompagnati da uno sguardo sorridente, benevolo del Signore. Un volto che ispira e trasmette serenità e pace. Quest'anno, affrontando le pagine del libro di Giosuè, invece abbiamo dovuto fare i conti con un volto di Dio ben diverso, tanto che qualche volta leggendo certi passi viene il dubbio di aver letto bene quello che è scritto. Possibile che il Signore possa mostrarsi così terribile, così violento, così insensibile? Eppure queste pagine nella Bibbia ci sono, e non solo nel libro di Giosuè, ma in diverse pagine, in diversi libri, ritorna questa immagine, questo volto di Dio, che stupisce non poco. Che ci stanno a fare queste pagine nella Bibbia? Bisogna proprio leggerle, e come leggerle? Ecco, queste sono un po' le domande che questa sera vogliamo mettere sul piatto e chiedere a Padre Angelo di aiutarci a trovare una chiave di lettura. Grazie fin d'ora, e se avete, mentre vi parlo, delle domande che vi sorgono, magari le annotate e poi ci sarà un po' di tempo per porle a lui stesso.
Bene, grazie Don Mauro della presentazione, anche del ricordo della situazione della mia mamma, che è piuttosto grave, ma con la fidiamo Dio, avendo 98 anni credo che ormai Dio l'abbia più che benedetta con salute fino a 5 giorni fa. Allora, Don Mauro ci ha introdotti, ecco, a questa molteplicità del volto di Dio, e questa è già una chiave di lettura interessante che Don Mauro ha dato. È evidente che il disagio di noi lettori davanti a certe pagine bibliche, come quelle che troviamo nel libro di Giosuè, ma in molte altre parti, è un disagio che non va assolutamente minimizzato o messo da parte. E costituisce, credo, uno degli ostacoli all'accoglienza della Bibbia come parola di Dio oggi, nella società ma anche nella Chiesa. Queste manifestazioni ripetute di violenza e di gratuità, messe in carico oltretutto a Dio, e che ritroviamo con sorpresa anche nella preghiera salmica, come costante invocazione a Dio, perché intervenga contro il nemico di turno. Allora è un disagio che non va minimizzato, e credo che questo risvolto violento del testo biblico oggi sia ritenuto in qualche modo inaccettabile da parte della coscienza e della società contemporanea, e non solo, soprattutto in un contesto in cui sia a livello istituzionale ma anche a livello di coscienza, ecco, emerge il rispetto dovuto alla persona umana in qualunque caso, anche di fronte a una comprovata colpevolezza o malvagità. È vero che oggi, come ai tempi di Giosuè, se accettiamo il racconto biblico, ricorrono sempre questi fatti, questi fenomeni orrendi, ma oggi questi comportamenti perlomeno vengono condannati, ecco, almeno dal punto di vista teorico. E c'è un disagio, c'è un orrore, no? Quando sentiamo parlare di eccidi, di genocidi, di torture, ecco, di una manifestazione della violenza da parte dell'uomo. Ecco, questa problematica che è sollevata dalla società, dalla sensibilità civile, è come radicalizzata quando questo si incrocia con la sensibilità cristiana, con la nostra sensibilità. Perché il messaggio evangelico sembra del tutto contrario a quanto emerge appunto in altre pagine della Bibbia, col volto paziente di Dio, misericordioso, appunto la benedizione del libro dei numeri, ci sembra contrario a quel mondo di violenza che largamente è rappresentato nella Sacra Scrittura, tanto da portarci a concludere a volte che forse non è lo stesso Dio. È la tentazione di Marcione già nel secondo secolo, che rifiutava l'Antico Testamento a partire da questo volto, ecco, violento, cattivo, malvagio, di giustiziere di Dio, e diceva il Dio di Gesù Cristo un'altra cosa, e allora ha fatto la sua scelta, trovando il netto rifiuto della grande Chiesa, che ha sempre affermato invece l'unità dei due testamenti, essendo Dio l'unico autore. Ecco, allora questo effetto congiunto di una sensibilità contemporanea che è allergica alla violenza e della tradizione cristiana che a mio parere sta all'origine di questo processo di maturazione della coscienza moderna, ecco, determina così una domanda, una reticenza nei confronti di un certo patrimonio biblico. Ed è paradossale che proprio nel momento in cui la Chiesa cattolica, almeno dal Vaticano II, riscopre l'importanza del testo sacro come nutrimento della fede, ecco, questo coincide anche con lo svilupparsi di una resistenza ad accogliere integralmente questo testo biblico come parola di Dio. Ecco, credo che questa è una scuola di formazione biblica, ecco. È un disagio che non coglie solamente le persone impreparate, è un disagio percepito frequentemente nella pratica ecclesiale, quando anche il cristiano teologicamente, mediamente colto, cosa fa? Gira la pagina di fronte a certi testi. Evita di prestare attenzione a passi o a versetti o a testi imbarazzanti. Non è senza significato che la Chiesa ha ufficialmente assunto questo atteggiamento pratico, pastorale, disciplinando con questo criterio di omissione la lettura quotidiana del Salterio. Ha estromesso dalla liturgia delle ore alcuni salmi integralmente o parti di molti salmi che presentano appunto questo elemento in qualche modo di violenza attribuita a Dio. Se ne deduce che non tutta la scrittura allora è utile, per correggere, per guidare, come dice San Paolo. Ecco, senza pretendere di risolvere, ecco, in modo definitivo questi problemi, che non si risolveranno mai, e senza la presunzione anche di invertire quella che è stata la decisione della Chiesa, in particolare di Paolo VI, nel estromettere dalla liturgia alcuni testi biblici, in particolare dei Salmi, però è importante, ecco, ed è stata la scelta intelligente nostra di non sottrarsi a questo compito, di accostarci anche a questi testi difficili. E parto con una citazione di un punto di riferimento, almeno personalmente per la mia formazione biblica, che è Paul Beauchamp, il quale in un libretto, Il Testamento Biblico, così scrive: il primo imperativo è di lasciare che il libro, quello biblico, ci accompagni, cioè lasciare parlare lo scandalo della Bibbia, della violenza che le è propria. Non tocca a noi attaccarla o difenderla, meno ancora giustificarla per la sua appartenenza a un'epoca antica o a una cultura lontana. Questo sarebbe un modo per renderne inoffensivo il messaggio. D'altro canto, sarebbe semplicistico voler limitare la violenza biblica all'Antico Testamento. Prendendo forme e direzioni diverse, la violenza è una costante nella totalità di entrambi i libri che costituiscono la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. E diceva anche: se rendete la Bibbia troppo liscia, questo è il modo migliore perché vi sfugga dalle mani. Cioè, proprio ciò che fa resistenza, che non è oggetto di un consenso immediato, questo può diventare luogo di rivelazione. Perlomeno essere un'occasione favorevole per capire un po' di più la Bibbia e anche noi. Occorre entrare nella fatica, ma nella necessità della interpretazione. E allora mi introduco con una piccola premessa, dopo questa introduzione. Ossia, che la Bibbia parli di violenza mi sta una cosa fondamentalmente sana. Non deve stupire che i racconti la descrivano, che le leggi cerchino di regolamentare la violenza, che i profeti la denuncino nella sua ingiustizia, che chi prega faccia emergere parole violente e che i saggi ne facciano argomento di riflessione. È normale. Se la Bibbia trascurasse questa costante della storia che è la violenza, nasconderebbe una realtà umana che è distruttiva. Mentre ce la mette davanti, ci costringe a guardarla in faccia e a guardarla nelle sue forme più sottili, più nascoste, più subdole. Ce ne svela le radici profonde e ci mostra gli effetti, ecco, negativi. Potremmo dire: vabbè, la violenza degli uomini è evidente, ma la violenza di Dio è questa che fa scandalo, quella violenza che lui pratica, quella violenza che lui ordina al popolo di Israele, quella violenza che diventa preghiera a Dio stesso. Ecco, è questa la violenza che ci ripugna, ecco, perché contrasta con ciò che crediamo di sapere di Dio, con ciò che ci aspettiamo che sia Dio, spesso in nome della Bibbia stessa o di alcune parti che presentano un volto di Dio diverso: il Dio della misericordia, il Dio dell'amore, il Dio del perdono. Allora propongo questa scansione, triplice scansione. Primo, mi soffermo brevemente su un racconto paradigmatico per capire come Dio si pone davanti alla violenza, il testo di Genesi 1:11. Poi entro nel merito, nel cuore di questa, della proposta che faccio, cioè descrivo alcuni ambiti in cui rappresentazioni di violenza messe in carico a Dio sono presentate. E soprattutto mi soffermo, anche come piccolo esercizio ermeneutico, su due ambiti che più scandalizzano: la famosa legge dello sterminio, che è presente anche nel titolo dell'incontro, e la questione dei salmi imprecatori, per poi concludere con alcune riflessioni molto aperte. Ecco, non voglio chiudere nulla. Allora parto da questa prospettiva di Genesi 1.11, che è un testo originario, come sapete, quindi paradigmatico, ecco, del cammino dell'umanità. Mi pare che possa dare una chiave di lettura per introdurci a questo tema della violenza divina, quella violenza in cui Dio è coinvolto, perché si presenta un Dio mite davanti alla violenza, ma un Dio che tenta di rispondere in qualche modo alla violenza umana. E la prima immagine di Dio che abbiamo in Genesi 1-2, proprio all'inizio, è quella di quel vento di Dio che si agita sul caos abissale delle tenebre. È una potenza divina che ha in sé una carica di violenza. E cosa fa Dio davanti a questa violenza del suo soffio, che può essere distruttivo? La contiene, la modula e diventa parola. E Dio disse. C'è una flebile voce da cui emerge la parola che costruisce, che rende possibile la creazione. Forse è un problema mio. Ecco, la conclusione del capitolo, si sente? Del capitolo 1 del libro di Genesi pone una norma alimentare che Dio dà all'uomo. Dice agli uomini, appena Adamo ed Eva appena creati, Adamo ed Eva non ci sono ancora, uomo, maschio e femmina, dice: crescete, moltiplicatevi, dominate la terra. E poi dà una norma alimentare, che è quella di cibarsi solamente di vegetali. L'uomo ha il suo vegetale, gli animali hanno i loro vegetali. Questo è un modo con cui Dio invita l'uomo appena creato ad entrare dentro quella dimensione di mitezza che gli è propria, dicendo: non c'è bisogno di uccidere l'animale per mangiare. Cioè, si può vivere, perché il rapporto uomo-animale diventa simbolico del rapporto tra gli uomini, si può vivere senza violenza. Questo è il progetto originario di Dio. Questo è il senso di questa norma vegetale. È l'indicazione di un cammino umano che prescinda appunto dalla violenza. Il seguito del racconto mostra che gli uomini invece preferiscono dare spazio a quella animalità che è dentro di loro. Piuttosto che seguire il Dio mite, iniziano un percorso violento, che inizia con l'omicidio di Abele da parte di Caino e poi prosegue fino a giungere a quell'apice di violenza che nel capitolo 6 l'autore sacerdotale segnala, iniziando il racconto del diluvio: la terra è tutta violenta. Allora lì Dio interviene. È quella violenza che motiva questo intervento di Dio, per cui, non riuscendo in qualche modo a contenere del tutto questa violenza, Dio, dice il testo biblico, si pente e in un modo altrettanto violento pone fine alla prima umanità, salvando solo il giusto Noè. Cioè Dio constata il fallimento della sua parola e decide di dare sfogo alla sua violenza con il diluvio. Dio constata che questo non serve, cioè che reagire con la violenza sua alla violenza dell'uomo è un fallimento, è una sconfitta. Allora Dio imbocca una nuova strada. E quando dà inizio, questo è Genesi 9, alla seconda umanità, così potremmo dire, cosa fa? Prende atto della violenza dell'uomo e in qualche modo le riconosce uno spazio. Qui il testo va letto, se no non capiamo. Così dice l'inizio del capitolo 9. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. È la benedizione di Genesi 1 che viene ripetuta. Ma qui dice: il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscio sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e abita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché immagine di Dio è stato fatto l'uomo. Testo molto interessante, denso anche di conseguenze. Cosa significa in rapporto al nostro discorso? È che Dio prende atto dopo il diluvio di quella violenza che esiste tra gli uomini, le dà uno spazio, però cerca subito di contenerla con quella norma: non dovete mangiare, non dovete bere del sangue dell'animale che avete ucciso, perché il sangue è il segno della vita e la vita appartiene a Dio, e non dimenticatevi che siete fatti a mia immagine, cioè che la vostra vocazione è quella di essere come me, dice Dio. Però accorda uno spazio alla violenza, la contiene ma in qualche modo l'accetta. Questa nuova umanità che inizia dopo il diluvio, potremmo dire, dà inizio a quello che è il mondo reale, il nostro mondo. E c'è come un equilibrio, direi anche un compromesso sulla condotta della violenza. La violenza è dichiarata, il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche. Allora Dio accetta in qualche modo la violenza dell'uomo. Torneremo su questo perché è importante a livello ermeneutico. Ma dopo aver accettato questo e previsto un dispositivo per contenerla, non dovete bere il sangue, Dio cosa fa da parte sua? Decide di rinunciare alla violenza, pone l'arco sulle nubi. Quell'arco che è strumento di guerra è lì, diventa segno di alleanza. E l'alleanza sarà la strada, la modalità con cui Dio cercherà, con la cooperazione dell'uomo, di uscire da questa condizione di violenza. Quell'alleanza che fa con Noè e che poi inizierà in modo storico con Abramo. Ecco perché mi sono soffermato un po' su questo, che sembra non c'entrare. Perché questa immagine di un Dio mite che domina il racconto originario segnala questa mitezza, che non è debolezza, ma che è quella forza che è capace di contenere, ecco, la violenza potenziale. Un Dio mite che però deve fare i conti con la violenza degli uomini, se non vuole rinunciare all'alleanza con loro. Non può prescindere da questo. Cioè, il Dio biblico non teme di correre il rischio di immischiarsi con la violenza umana. Accetta questa umanità reale nella speranza, coinvolgendosi con essa, e di scoprire insieme delle vie per uscire. Ma su questo torneremo alla fine. Ecco, con questa immagine del Dio mite che sta nel racconto originario, che mi sembra che dia una chiave di lettura per capire tutto il resto, allora mi introduco nel corpo di questo incontro. Abbozzo una tipologia di violenze di Dio come il testo biblico ce le presenta, è una scelta. Anzitutto, la violenza di Dio si manifesta in rapporto ad una esigenza di giustizia. La violenza di Dio come espressione della sua giustizia. Cosa voglio dire? Che di fronte alla violenza degli uomini, molte pagine bibliche dicono che Dio non rimane indifferente. Cioè non può rendersi complice della violenza umana, se non sarebbe tacciato di ingiustizia. Allora la domanda che sorge è: un modo per reagire alla violenza umana che è intollerabile è quello di usare a sua volta la violenza per porre fine a questo comportamento malvagio. Se questa violenza è proporzionata alla gravità dei crimini commessi ed è una violenza in qualche modo limitata, non è forse giustificabile? punto di domanda. Come nella Bibbia non mancano esempi di questo tipo di violenza che è praticata da Dio in nome della giustizia. Appunto, per esempio, il diluvio è un esempio di questo. Dio decide di mettere ordine, cioè di ristabilire una giustizia colpendo i malvagi e preservando l'unico giusto, Noè e la sua famiglia. Pensate all'intervento di Dio a favore di Israele in Egitto, quando il popolo di Israele è oppresso e Dio interviene contro il faraone con quella violenza, ma per salvare Israele. E anche i profeti annunciano che le nazioni nemiche di Israele, che hanno fatto del male ad Israele, a loro volta subiranno il giudizio di Dio. Ecco, questa giustizia, questa esigenza di giustizia e quindi di un ristabilimento della verità nei rapporti, che spinge il Signore a punire duramente la violenza con interventi violenti, ecco, non si limita solo ai nemici di Israele, ma colpisce Israele stesso, quando Israele vive l'ingiustizia. L'inizio del libro del profeta di Amos in questo senso è illuminante. Dopo una serie di 7 oracoli contro le nazioni che Dio punisce per la loro ingiustizia fraterna, arriva l'8° oracolo, quello più lungo, contro Israele e contro Giuda, per l'ingiustizia che vive nei confronti soprattutto del povero. Pensate a Davide o al re Acab, che non sfuggono alla punizione divina per aver abusato del loro potere. Davide con Uria e Acab con Nabot. E Dio rende giustizia intervenendo, in che modo? Punendoli. Ecco, in questo ambito dove la violenza di Dio è legata alla giustizia, all'esigenza di giustizia, c'è la questione della cosiddetta vendetta di Dio. Un tema che ritorna tante volte nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo. Per noi moderni, vendicare vuol dire: tu mi hai fatto un torto e io ti restituisco il tanto, perlomeno in una condizione di parità. È una vendetta, quella che abbiamo in mente noi, che può essere più o meno giusta a seconda della gravità della reazione che noi poniamo in atto rispetto a un danno che subiamo. La nostra vendetta vuol dire vendicarsi, mi vendico del torto subito. Anche la Bibbia conosce questo, ma la Bibbia condanna questo tipo di violenza. E invece pone in rilievo quella vendetta che appartiene a Dio e che viene esercitata in un quadro legale e che mira a ripristinare appunto la giustizia. Cosa vuol dire che Dio si vendica? Cosa vuol dire che giunge la vendetta di Dio? Vuol dire che Dio interviene per ristabilire una situazione di giustizia che è stata in qualche modo rotta, cioè per un torto che Dio stesso ha subito, che il suo popolo ha subito, che il povero ha subito. E allora Dio interviene. Cito solo un testo del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, giunge la vendetta, la ricompensa divina, e gli viene a salvarli. È chiaro che non è la vendetta che abbiamo in mente noi, è quell'intervento con cui Dio vuole ristabilire una situazione di ingiustizia che è venuta a crearsi, in questo caso rispetto al povero Israele in esilio. Quando Davide viene perseguitato da re Saul, pur di non commettere un'ingiustizia, lascia a Dio la vendetta sociale, non si vendica lui. Ma questo modo con cui Dio si vendica ha come scopo quello appunto di fare giustizia. Allora Davide, Dio, ci pensi, dice Dio, ci pensi tu. Cioè, affidare a Dio questo monopolio della vendetta è un modo per frenare e bloccare l'escalation della violenza. Lo dice anche San Paolo nella lettera ai Romani, Non vendicatevi da voi stessi, ma lasciate fare all'ira divina, ci pensa lui. In questo senso, lo vedremo dopo, vanno colti anche tutti quegli
appelli dei salmisti che implorano Dio di vendicarli, ma su questo tornerò dopo. È un discorso un po' spinoso questo della vendetta di Dio, pur legata a un'esigenza di stabilire la giustizia. Ci sono altri testi che smussano un po' la questione e minimizzano il ruolo di Dio, no? Soprattutto là quando Dio interviene e fa sì che il violento si autodistrugga. Un esempio famoso è quello di Gedeone contro i Madianiti, no? Dove con quella scena, ecco, dei 300 intorno all'accampamento di Madian che accendono le lampade e spaccano le brocche, fa sì che tutti i Madianiti si uccidano l'un l'altro. È il modo con cui Dio fa vendetta, ma non intervenendo lui stesso. Questo mi pare un primo grande abito, non insisto perché il tempo è quello che è, ma questo tema della violenza di Dio legata ad un'esigenza di ristabilimento della giustizia. C'è un secondo ambito che in qualche modo è collegato, in cui si esercita una violenza di Dio, e quando Dio deve intervenire a favore dei poveri, a favore dei piccoli, quando la loro vita è minacciata. Il Signore è un Dio che salva e molti testi biblici non rinuncia a ricorrere a mezzi radicali quando si tratta di liberare il povero. Pensiamo alla grande epopea dell'Esodo. Davanti a questa azione oppressiva e violenta del faraone che indurisce il proprio cuore, si interstradisce sempre di più, la volontà di Dio di salvare il suo popolo, il figlio primogenito, porta a tutta quella sequenza delle cosiddette piaghe dell'Egitto che si concludono con la morte violenta dei primogeniti. Però interessante, il racconto non insisto tanto su queste azioni violente, il racconto insiste sulle parole che Dio fa, che Dio pone. E dalle parole si deduce che Dio non vuole tanto distruggere l'Egitto, vuole salvare Israele. È solo di fronte all'indurimento del cuore del faraone che la volontà di Dio di salvare Israele porta a questa dinamica in qualche modo di violenza. Lo scandalo che noi proviamo di fronte alla morte dei primogeniti, capisco il primogenito del faraone che pur non aveva colpa ma era il figlio del responsabile, ma tutti gli altri primogeniti dell'Egitto che colpa avevano? Bene, lo scandalo davanti a questo non deve però far dimenticare che il responsabile di questo massacro annunciato e diventato inevitabile è stata l'ostinazione del cuore del faraone, il quale si rifiuta di lasciare partire Israele. Anche questo tema di Dio che indurisce il cuore del faraone, che ci fa difficoltà, dice: ma com'è sta storia? Tu indurisci il cuore del faraone e poi lo accusi che lui non ti lascia partire Israele dall'Egitto e lo colpisci con la morte dei primogeniti. Ma che Dio sa di cos'è? In realtà credo che vada letto diversamente questo tema dell'indurimento del cuore del faraone. A volte, dice il testo, è lui che indurisce il cuore, a volte, soprattutto nella seconda parte del racconto, è Dio che interviene per indurire. Il problema sta nel cuore del faraone che è chiuso. E quanto più Dio interviene perché il faraone lascia partire Israele, tanto più il cuore del faraone si chiude. Nella mentalità biblica questo viene poi ascritto a Dio. È Dio che indurisce, ma in realtà è il faraone che ha chiuso il cuore. E Dio non fa che mascherarlo nel momento in cui dice: lascia partire il popolo. E di fronte al rifiuto del faraone, che allora in qualche modo accade, ecco, quell'ultima piaga che è quella della morte dei primogeniti. Questo è un racconto paradigmatico del modo con cui Dio interviene per liberare l'oppresso, per liberare il povero. Questo percorre un po' tutta la storia biblica, fino per esempio ai Maccabei, che siamo nel secondo secolo avanti Cristo. Insieme a questo
varrebbe la pena citare, anche se poi tornerò dopo, in rapporto a questa azione in qualche modo violenta di Dio per liberare l'oppresso, la questione della guerra santa, concetto non biblico. La Bibbia parla di guerre di Adonai, cioè sono quelle guerre con cui Dio combatte per salvare il suo popolo dai nemici che lo opprimono. Quegli interventi che mirano a porre termine alla violenza, a porre termine alla guerra.
Il libro di Giosuè è pieno, ecco, di questa descrizione.
Capite, in questo caso la violenza di Dio dimostra che egli non accetta che l'oppresso venga oppresso. E allora interviene. Soccorre le vittime della violenza degli uomini con atti che hanno però appunto il sapore e la forma della violenza. Dio interviene anche contro Israele quando non è fedele all'alleanza, il libro dei giudici lo dimostra in modo evidente. Allora c'è questo primo ambito, violenza in rapporto alla giustizia. C'è questo secondo ambito, la violenza in rapporto alla difesa dell'oppresso, ma c'è poi una violenza che sembra in qualche modo gratuita, senza motivo, quella violenza che coinvolge anche persone innocenti. E su questo mi soffermo anche come approccio un po' ermeneutico sulla questione della legge dello sterminio che domina la prima parte del libro di Giosuè che state seguendo e poi la questione dei cosiddetti salmi imprecatori. Andrebbe quello che dice la canzone. Qui ho messo il testo di Deuteronomio 7, ma forse non so se ci sta tutto, che è quello che ci interessa. Ecco, voi sapete che nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, si dà la legge che deve regolare i rapporti tra Israele, che sta per entrare nella terra promessa, e quei popoli che lì già vi abitano, i cosiddetti cananei. Dio comanda di votare allo sterminio tutti i popoli cananei. Questo ordine nel racconto biblico viene seguito fedelmente, eseguito fedelmente da Giosuè nei capitoli 6-12 del libro di Giosuè, appunto, è portato a compimento in 1 Samuele 15 all'epoca della prima monarchia, al tempo di Saul. Un insieme letterario che risulta decisamente problematico. Problematico dal punto di vista teologico, quale immagine di Dio, problematico dal punto di vista anche morale, perché sembra esprimere una mentalità dal punto di vista etico condannabile, proprio perché giustifica vandalismi che non rispettano la cultura altrui, giustifica eccidi in cui sono coinvolti gli innocenti. Una legge che sembra veicolare un'immagine distorta di Dio. Per un lettore moderno, cioè per noi, ci sono elementi che appaiono problematici. E qui mi soffermo appunto su questa legge in rapporto al libro di Giosuè. Il primo elemento problematico, come su questo sorvolo, è il fatto stesso della conquista. Se la conquista vuol dire entrare in un territorio, spodestare gli abitanti del luogo, in nome di quale diritto facciamo questo? La conquista stessa di Canaan a noi appare una ingiustizia. Con quale diritto? Decaloco stesso dice non desiderare la roba altrui, perché vuoi portare via il territorio di un altro? Ecco, la conquista di Canaan è in se stessa problematica. Lo è ancora di più nel caso dovesse essere assunta come prassi da imitare nelle relazioni internazionali o, ahimè, questo accade, come prova del diritto proprio oggi a possedere la terra occupata da Giosuè e Cananei. E qui mi fermo. C'è un secondo aspetto problematico che è costituito dalla modalità della conquista, che è appunto lo sterminio. Votare allo sterminio le città e le popolazioni cananee. È un genocidio in piena regola. Ulteriore elemento problematico è il fatto che sia Dio stesso a prescrivere lo sterminio attraverso una legge. Ma queste pagine sono proprio ispirate o no? Allora capite, il rischio qual è? Di risolvere in modo un po' sbrigativo, diciamo, ma sì, appartengono ad un momento, ad uno stadio primitivo della rivelazione biblica, una mentalità un po' pagana, superata. Oppure si può dire, beh, le componenti violente della Bibbia sono state superate dal compimento cristologico. Questo creerebbe dei cortocircuiti, non funziona. Bisogna entrare dentro il testo per capirne l'importanza. Sulla conquista dico solo questo. Se leggiamo bene il testo, cosa dice il libro di Giosuè? Pone davanti un conflitto, un confronto, uno scontro tra i cananei, che sono popoli potenti e numerosi, e dall'altra parte Israele, piccolo, poco numeroso e debole. Questo cambia radicalmente l'idea della conquista, intesa come il prevalere del prepotente Israele su quei poveri cananei. Al contrario, ciò che il libro di Giosuè descrive, narra, è proprio la vittoria miracolosamente attuata da Dio di chi, stando ai canoni umani, non avrebbe nessuna speranza di successo. Più che di conquista, bisognerebbe teologicamente parlare di donazione divina della terra. Poi questo pone anche questioni, ma... Cioè il libro di Giosuè pone in essere una figura biblica ricorrente, cioè è il piccolo, è il debole, è l'inerte che vince, non il potente. Su questo tornerò dopo. Ma entriamo nella legge dello sterminio, per cui occorre leggere, lo leggerete poi a casa se volete, il capitolo 7 del Deuteronomio, dove si pone la legge. Qual è il modo con cui Israele deve vivere il rapporto con i cananei entrando in Canaan? Distruggere tutto. Votare allo sterminio. Cioè avere una condotta totalmente ostile, bellica, volta alla completa eliminazione del cananeo. Oltretutto, questa legge si pone all'interno del capitolo settimo, dove Dio parla della elezione di Israele, perché lo ama, perché gli vuole bene. Allora il capitolo 7 del Deuteronomio mette in rapporto questa scelta divina di Israele, l'amore per i piccoli, con la scelta che Israele deve fare, cioè distruggere i cananei. È un rapporto problematico. Israele, il popolo santo, non può vivere e convivere con queste nazioni, che sono potenti e che sono soprattutto idolatre. Sono le due caratteristiche contrarie a Israele, che è debole ed è fedele all'alleanza di Dio. Allora i cananei impersonificano quelle caratteristiche che sono esattamente il contrario di ciò che definisce Israele. I cananei sono la figura opposta di Israele, sono l'abominio rispetto al santo. Per questo che la legge del Deuteronomio 7 pone una posizione radicale tra l'abominio e il santo. E Dio dice: non ci deve essere rapporto tra voi e loro, solo ostilità, appunto attraverso la legge del Kerem, sterminio. Questa radice Kerem è una radice che appartiene all'ambito cultuale, vuol dire dedicare qualcosa a Dio. È un atto di dedicazione che avviene in che modo? Bruciando cose animali e passando a fil di spada gli uomini. Questa è la legge del Kerem, di cui parla Deuteronomio 7, ma di cui parla anche Deuteronomio 20 e in parte anche Deuteronomio 13. E il testo dice tre cose, le sintetizzo. Primo, non dovete fare nessuna alleanza con i cananei con i matrimoni misti. non sposatevi con le donne cananee o gli uomini cananei. Qui emerge quella regola della endogamia che è codificata, ma che pare che non abbia avuto nessuna efficacia in Israele. E in realtà Mosè sposa una straniera, Boaz, antenato di Davide, sposa una moabita, Ruth. Quindi la Bibbia non ce l'ha contro i matrimoni misti, solo in certi momenti. Allora, cosa vuol dire che Israele non deve fare alleanze con i cananei non sposando i cananei? È una legge non etica ma simbolica, cioè vuole significare in un certo momento storico la fedeltà a Dio. Non sposarsi con chi porta in sé l'idolatria vuol dire desiderare di aderire solamente al Signore, a quello che ti ha liberato dall'Egitto. Se no tu sposi colui che è figura dell'idolatria e l'idolatra è una trappola e ti porta a lui e tu sei infedele a Dio, cioè perdi la tua identità di popolo. Quindi nessuna alleanza con i cananei per via matrimoniale. Poi distruggere tutti i luoghi dell'idolatria, non deve rimanere nulla che sia simbolo dell'idolatria, perché l'idolo è una trappola, dice il testo, poco per volta ti avvolge, ti fa diventare idolatra. E da ultimo devi distruggere i popoli cananei, 7 popoli simbolici come numero, ma interessante, la legge dello sterminio riguarda solamente i popoli cananei, non riguarda i popoli che vivono al di fuori di Canaan. Con gli altri popoli fuori di Canaan Israele, se può, deve fare pace, deve fare alleanza. Capite? Cosa ci sta dietro? Ci sta dietro un po' quello che ho già anticipato prima, cioè che il cananeo è figura di colui che è malvagio, è figura di colui che porta in sé l'idolatria, e allora diventa oggetto in qualche modo di un intervento di Dio, di giustizia divina, che passa attraverso quello strumento che è Israele. Israele è l'esecutore di un giudizio di giustizia contro chi pratica l'idolatria. L'idolatria non va bene, e Dio interviene con questa esigenza di giustizia attraverso l'azione e l'opera del suo popolo santo. È qui che si capisce anche quell'idea della guerra del Signore o della guerra santa, se vogliamo usare questo termine, che non è la guerra di religione, ecco, tanto invocata oggi. È la guerra combattuta dal popolo santo, è combattuta con quei modi che Dio stabilisce. E ciò che caratterizza questa guerra di Dio, del Signore che Israele fa, è la sproporzione tra le forze di Israele povere e quelle dell'avversario che sono potenti. È una guerra che si combatte con la fede in Dio, con la fedeltà all'alleanza, perché è Dio che la combatte. Allora, nel libro di Giosuè, Israele diventa lo strumento di questa azione di giustizia condotta da Dio contro i cananei. Perché Dio ha scelto Israele? Perché lo ama, ma perché è più piccolo. Così che Israele non può vantarsi di dire sono stato io a vincere il cananei. No, è stato Dio. Per questo che il libro di Giosuè, lo state leggendo, racconta episodi miracolosi che non hanno nessuna verosimiglianza storica, perché le mura di Gerico non possono cadere al suono di una tromba, ma è il modo per dire che lì è Dio che sta operando e non l'uomo. Questo un aspetto di imparzialità di questa legge si manifesta nel fatto che Israele stesso, quando pratica l'idolatria, viene punito con lo sterminio, e esecutore della punizione saranno le nazioni straniere, in particolare le donne. Il problema è l'idolatria e ciò che va contro Dio, questo non è sopportabile. Allora concludo. Questa storia della conquista di Canaan ha un valore simbolico, ha un valore di parabola, che dice il trionfo di Dio sulla violenza. Quel trionfo possibile quando l'uomo vive nella fede. È una conquista di natura simbolica. Questo è evidente. Quando questi testi vengono scritti, di Canalei non esiste manco più l'ombra da secoli. Capite? Non è un programma politico che la legge dà, è un programma simbolico. Come dire che la terra santa si eredita solo facendo guerra a ciò che è idolatria. Si fa combattendo con le armi della fede, con le armi della mitezza, con le armi della pazienza. Chi legge questi testi a tempo dell'esilio capisce la lezione. È stata l'idolatria, la fedeltà che ha portato all'esilio. Se questo è vero, io credo che sia vero come lettura, rimane però la perplessità, il disagio, davanti a una lettura letterale del libro di Giosuè. È una figura, quella che il libro di Giosuè pone, ma una figura imperfetta, proprio perché indossa la veste della violenza. E allora è necessario, e questo mi sembra importante, inserire il racconto di Giosuè in tutta la trama narrativa della Bibbia, cioè collegarlo con altre figure, con altre immagini di Dio. Pensate al libro di Giona, nella sua apertura, a chi è straniero. Pensate alla figura del servo sofferente, Isaia 53. Pensiamo, evidentemente, a Gesù Cristo, che pone fine alla violenza, non come la violenza, ma appunto prendendo su di sé tutta la violenza dell'uomo. E sulla legge dello sterminio chiudo. Qualcosa sui salmi imprecatori, qui ci vorrebbe un'altra conferenza, ma sintetizzo solo. Perché questo testo, questa questione dei salmi è importante? Perché che la violenza diventi contenuto di preghiera è solo, capite? Qualche problema lo fa. I salmi di vendetta, i salmi imprecatori, in particolare 58, 83, 109, che sono salmi integralmente imprecatori, e poi tanti altri versetti, parte di salmi. Fino al Vaticano II la Chiesa ha sempre letto e pregato questi salmi. Col Vaticano II è emersa la questione e Papa Paolo VI in modo autonomo ha deciso di espungere dal Salterio questi tre salmi più tanti altri versetti. Questo pone delle questioni su cui non entro a livello di parola di Dio, di ispirazione, di senso di un testo. Faccio un esempio. Il Salmo 137 è così bello. Lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo, ricordandoci di Sion. Tutto questo tema della memoria, del rimpianto. Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia, stop. Noi leggiamo questo oggi. Ma se andiamo avanti, il testo dice: ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: sfogliatela, sfogliatela fino alle sue fondamenta. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Se leggiamo tutto il Salmo cambia decisamente di senso, capite? Ma quegli ultimi tre versetti sono parola di Dio. Cioè, che cosa dicono alla coscienza credente? Come ci educano alla fede quei versetti lì? Quindi l'operazione, capisco dal punto di vista pastorale, ma dal punto di vista, ecco, di una lettura del testo biblico, lascia abbastanza perplessi. Bisogna pregare i salmi imprecatori. E adesso tento di dirvi per quale motivo. Prima osservazione molto veloce: qual è il genere letterario di questi salmi? Perché bisogna partire da qui. La Chiesa ci ha educati a capire il genere letterario, se no prendiamo pan per focaccia, se no ci caviamo l'occhio destro, ci tagliamo la mano destra, ecco, leggendo letteralmente il Vangelo. ma posso vuol dire qualcos'altro. Allora, il genere letterario di questi salmi sono, è quello del lamento, della supplica, che suppongono un orante che soffra, che è minacciato di morte. Chi prega è l'uomo che soffre, che patisce violenza, che patisce oppressione, è esasperato. E quando uno è esasperato, cosa dice? Fai peana e canti dolci, grida, urla, viene fuori con improperi, con una marea di espressione. Pensate quando viene a casa da voi un vostro figlio arrabbiato e con papà e la mamma si confida e tira fuori di tutto di più. È chiaro che sono metafore, ma si sfoga. Lo può fare perché è davanti a papà e la mamma, e non possiamo farlo con Dio. Allora, capite, va letto in questo contesto. È una situazione drammatica, no? Quella che mette in bocca all'orante queste parole molto forti. Chiaro, sono immagini che vanno viste anche come metafore. Quando il testo dice spezzate i denti ai malvagi, vuol dire far cessare la menzogna del prepotente. Quando dice, come qui, sfracellate i bambini sulla roccia, vuol dire annientare, senza possibilità che si riproduca in futuro quella che è la forza maligna, la violenza che distrugge la vita. Vuol dire distruggete la violenza all'origine. L'immagine del bambino sfracellato dice non c'è più possibilità che la violenza si riproduca. L'orante chiede questo, non chiede che quei poveri bambini vengano buttati contro la roccia, capite? Sono descrizioni molto forti, che veramente non sono realistiche, ma che vogliono esprimere una situazione reale, questo sì. Questo è il soggetto del Salmo, colui che si lamenta. Ma che cosa vogliono dire a noi oggi, la nostra coscienza credente? Direi primo, queste imprecazioni forti esplicitano e verbalizzano un elemento decisivo della vita dell'uomo e dell'uomo di fede, cioè che è il rifiuto del male. L'orrore per il male è il rifiuto del male, che è inaccettabile, non si può scendere a patti. Di fronte alla violenza, al male, non si può stare calmi, capite? Allora il salmo imprecatorio aiuta a reagire al male, aiuta ad avere orrore del male, non solo dell'altrui, anzitutto del proprio male. Allora quando io che prego dico a Dio, Signore distruggi, dico distruggi il male che è in me e poi anche negli altri. Quel valore di questi salmi imprecatori lo capiamo all'interno di questa dimensione di lotta tra bene e male che tutto il Salterio mette in evidenza a partire dal Salmo 1 che contrappone giusti ed empi, bene e male. Una lotta che però attraversa anzitutto la vita, la coscienza personale del cristiano. Soprattutto in quella lotta contro quel vero nemico che odia l'uomo e la sua vita, e che è Satana. Spesso i nemici di cui si parla in questi salmi hanno un valore puramente simbolico, sono il segno di una presenza negativa che poi il credente nella lettura e nello spirito deve saper riconoscere poi nella sua realtà. Ma ultimamente il vero nemico è quello che Gesù ha indicato, lui dobbiamo temere. Allora pregare i salmi vuol dire Signore liberaci da questo maligno, avendo orrore del male. Questo mi pare un primo elemento di lettura. Secondo elemento è che è Dio il vero destinatario dell'aggressione dei nemici. L'avversità contro Israele va oltre e raggiunge Dio. Cioè Dio è messo in questione. Se Israele, che è il popolo di Dio, viene colpito, anche Dio è messo in questione. Se Dio tace, se Dio è sordo, se Dio fa finta di nulla, che Dio sei? Cioè se gli amici di Dio soffrono e Dio non interviene, capite? Invece la preghiera del Salmo imprecatorio dice Dio intervieni. È come dire sono più preoccupato di te che non di me. E del fatto che colpendo me il nemico colpisce te. E mette in gioco il nostro rapporto, la nostra alleanza. E qui Quindi i salmi sono come un grido profetico contro l'ingiustizia che viene perpetrata nei confronti di Dio. C'è un terzo elemento che è in qualche modo anticipato sulla questione della vendetta. Cosa facciamo noi quando subiamo un torto? Rispondiamo, occhio per occhio, dente per dente. Questo è il modo umano per reagire alla violenza, la vendetta personale. Perché questo è lo strumento che abbiamo, poi lo possiamo regolamentare con tutte le leggi, l'equilibrio, quello che volete, ma è l'unico modo che abbiamo per fermare il male, per tentare di arginarlo, occhio per occhio, dente per dente. Dire questo all'interno di una preghiera vuol dire che in realtà solo Dio è capace di rispondere al male, Lui vendicandosi. Cioè lasciamo che sia Dio. Quando diciamo Signore, che la tua vendetta giunga, diciamo Signore pensaci tu. Anche se nel Salmo è l'orante che dice tutta la sua sete di vendetta, ma mettendola nella preghiera rinuncia alla vendetta e la consegna a Dio. Che sia Lui. Il salmista dice Signore annientali, ma appunto pregando lascia che sia Dio a operare secondo i suoi criteri, quei criteri di una giustizia che distrugge il peccato ma che non distrugge il peccatore, e che già la storia di Giuseppe da lì in poi la Bibbia dimostra. Perché questo è il criterio di Dio, che in Gesù si compie fino in fondo, fino in fondo. Quando Gesù dice Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, da una parte riconosce il peccato, perdona loro perché hanno peccato, ma dall'altra parte, perché non sanno quello che fanno, dice che il peccato è tolto. L'orante dà un giudizio sul male, ma lascia che sia Dio a intervenire. Ma è importante dire al Signore, fa tu la tua vendetta, che farai sicuramente meglio di me. C'è anche una dimensione escatologica di questi salmi. Questi salmi sono pieni di invocazioni, sorgi, destati, alzati, fino a quando Signore? Sbrigati, affrettati. È una domanda con cui si chiede a Dio di chiudere definitivamente col male, cioè che intervenga in un modo definitivo. Quando noi preghiamo i salmi in pregatore, facciamo appello al ritorno del Signore, quel ritorno che fa giustizia fino in fondo. Però capite, questi salmi imprecatori ci aiutano a capire, a giudicare il male per quello che è, ci aiutano a liberarci dal desiderio di vendetta e ci aprono invece a Dio, ci aiutano a capire che il peccatore è chiamato a convertirsi e non a morire. Pregare il salmo imprecatore vuol dire Signore venga il tuo regno e si realizzi la tua volontà. E chiudo con due o tre osservazioni, se avete pazienza. Abbiamo visto un po' questi principali tipi di violenza attiva che l'Antico Testamento attribuisce a Dio. E la Bibbia appunto non ha paura di fare questo e non ha paura di presentare anche aspetti contraddittori di Dio, atteggiamenti e comportamenti che sembrano tra loro contraddittori. D'altra parte, Dio non è rappresentabile e non può essere circoscritto in modo definitivo. Veramente tu sei un Dio misterioso, nascosto, Dio di Israele Salvatore. Dove si nasconde Dio? Se non dietro tutte le immagini parziali che la Bibbia offre di Lui. La Bibbia non pretende circoscrivere Dio, Dio è sempre al di là. È colui che era, che è e che viene. Resta sempre al di là. Allora anche queste immagini violente di Dio appartengono a questa sinfonia delle varie rappresentazioni parziali di Dio, il cui nome peraltro è impronunciabile. Allora si tratta di capire che cosa queste immagini esprimono di pertinente su Dio. In qualche modo l'abbiamo visto. Perché Dio combatte il male, Dio combatte le forze di morte, Dio libera gli oppressi, Dio è giusto e fedele nei suoi impegni e domanda la fedeltà all'alleanza. Dio educa anche il suo popolo attraverso il castigo, ma è un modo con cui vuole salvare Israele. Allora il volto violento di Dio ha sempre una finalizzazione di salvezza. Ma nessuna delle immagini di Dio, tantomeno quella di violenza, può completarlo. Sono tutte parziali. Per questo, come dicevo anche prima, in un altro ambito, occorre integrare, mettere le varie immagini di Dio in rapporto, in tensione. Il Dio che manifesta violenza è il Dio che crea. Il Dio paziente è il Dio geloso. Il Dio tenero è il Dio severo. Il Dio misericordioso è il Dio esigente. Quando Dio dice il suo nome nel libro dell'Esodo, nel famoso episodio del vitello d'oro, cosa dice? Il Signore è il Signore, lento all'ira, ricco di grazia e di misericordia, che usa misericordia per mille generazioni, ma non manca di visitare la colpa fino alla terza e alla quarta generazione. Dobbiamo tenere insieme queste cose. Quando Isaia dice, io sono Adonai, non ce n'è altri, io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura, io sono Adonai che faccio tutto questo. Capite? Dobbiamo tenere insieme quello che a noi appare contraddizione. E quindi siamo invitati in qualche modo a relativizzare queste rappresentazioni di Dio, mettendole in relazione con altri, cioè raccordandole con altre pagine che invece affermano la volontà di Dio di superare in modo definitivo la violenza. Certe espressioni dei salmi, quando si parla di, citando Genesi, di appendere lo scudo, l'arco, pensate al famoso testo di Isaia 2, no? Il pellegrinaggio dei popoli, per cui verranno dissotterrati gli strumenti di guerra e diventeranno strumenti di pace, di lavoro. Pensate all'immagine del Messia di Zaccaria che entra in pace cavalcando un asino e farà sparire la guerra, l'arco lo spezzerà. Sono tutte immagini per dire che Dio vuole vincere la violenza. Quindi bisogna tenere insieme tutte queste cose. La Bibbia dice anche che Dio non vuole la morte di colui che sbaglia, del malvagio, vuole che viva. Famosi testi di Ezechiele. Una domanda: è possibile un superamento di violenza anche in relazione ad una violenza subita? Ecco, qui la risposta all'Antico Testamento ce lo dà in un modo evidente con il testo del servo sofferente, che tra l'altro è l'unica realizzazione delle imprecazioni dei salmi. Chi ha vissuto il frutto di quelle imprecazioni? È il servo sofferente, e nel Nuovo Testamento Gesù Cristo. Capite? E in questo testo che si manifesta come Dio neutralizza la violenza attraverso la collaborazione libera di un uomo. Questo servo debole, colpito, malato e quindi annoverato tra gli iniqui, secondo la mentalità di allora, oggetto di violenza fino alla morte, quel giusto che non apre la bocca viene condotto al macello come se fosse colpevole. Quando tutto è finito arriva il giudizio di Dio, è innocente. Tutto questo l'ha fatto assumendosi liberamente su di sé la colpa di chi l'ha fatto fuori, e i malvagi lo riconoscono e iniziano un cammino di cambiamento e di conversione. Ecco, guardando questa immagine di mitezza, di non violenza che il testo di Isaia 53 ci pone e che il Nuovo Testamento mette in rapporto evidente con l'esperienza pasquale di Gesù, concludo invitando a stare di fronte a questa faccia della realtà nella quale il Dio della Bibbia vuole essere coinvolto. Dio si coinvolge con la storia di violenza. Come ci ricorda Genesi 9, la violenza è parte integrante del mondo dopo Noè, cioè del nostro mondo. E non è abbandonando la scena della violenza che si manifesterà la mitezza. Al contrario, è su questa scena della violenza che si manifesta la mitezza di Dio. Cioè è sulla scena, sulla realtà degli uomini che Dio si è rivelato. Non è stato spettatore alla finestra. Lui ha voluto correre il rischio di essere uomo, il rischio della nostra libertà e quindi anche il rischio della violenza. Dice ancora Beauchamp, il Dio che nel racconto del diluvio aveva preso atto della violenza dell'uomo non ha potuto cominciare a sopprimerla in altro modo che venendo non a giudicarla, ma a sottomettervisi. Dio si sottomette alla violenza. È nella violenza attraversata e perdonata che c'è il massimo grado di mitezza, fino all'inaudito, cioè quando il figlio di Dio ne è il portatore. Dio ha assunto la violenza, l'ha in qualche modo ratificata, Genesi 9. E in questo modo accompagnato e accompagna il cammino dell'uomo e accetta anche quelle immagini che noi ci facciamo di lui, a volte non vere. Adotta anche il nostro linguaggio violento, adotta anche le nostre immagini di violenza, ma soprattutto, dice sempre Beauchamp, ha avuto la dolcezza di rivestire lui stesso la nostra violenza. Cioè l'ha presa su di sé, aspettando di esserne vittima nella carne del figlio fino alla morte. Ecco, credo che sulla scena della violenza dell'uomo, quella attuale, quella di sempre, però si colloca nel mezzo la croce di Cristo, che è l'unica vittoria decisiva riportata sulla violenza da una vita e da una scelta di amore. Con questa immagine della croce concludo un po' questa apertura a questo tema. Grazie.
Penso che la scienza che Padre Angelo ci ha chiesto ci voleva per entrare in una materia tanto complessa che non può essere semplificata in modo superficiale, perché questo vorrebbe dire negarla. Si tratta di tenere insieme dati contrastanti che vanno invece che non possono essere eliminati. Ci ha insegnato a stare di fronte a queste pagine che sono ostiche ma anche sono ricche di contenuti. Se ci sono delle domande adesso.
Io ho abusato un po' del vostro tempo, quindi è l'ora della cena, soprattutto le donne devono.
E approfitto,
anche gli uomini.
Approfitto per dare intanto due avvisi. La settimana prossima sapete che dal 18 al 25 gennaio inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Dovreste trovare alle porte delle chiese una locandina come questa che indica giorno per giorno dove i cristiani che abitano nella nostra città si raccolgono per un momento di preghiera. Una preghiera che si vive in modo particolare durante la settimana di preghiera per l'unità, ma evidentemente è qualcosa che deve stare a cuore tutti i giorni, non a partire dalla preghiera, poi in tante forme di dialogo e di conoscenza. Questa settimana è preceduta ed è la 30ª volta che viene preceduta dalla giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei. E quindi sarà il giovedì 17 gennaio che alle 17.30 presso la Chiesa Evangelica Luterana di Venezia, quindi in campo Santi Apostoli, si svolgerà questo incontro sul libro di Ester. Ci sarà l'intervento del rabbino capo di Venezia, Shalom Abraham Wood, e della professoressa Mariangela Gatti della scuola biblica di Venezia, che appunto dialogheranno sul libro di Esther. In questi anni si stanno leggendo insieme le 5.000 lotte, quindi i rotoli che sono anche utilizzati in modo particolare in occasione di alcune importanti festività. E quindi, conoscendo la tradizione biblica, la lettura biblica ebraica e cristiana, si cerca di conoscerci a vicenda e capire quali passi possiamo vivere insieme. Ecco, se ci sono domande, abbiamo proprio qualche minuto per ascoltarle e chiedere a Padre Maggiore una risposta.
Sta giustizia o ingiustizia? Non ho capito. Ha detto questa giustizia di Dio o ingiustizia di Dio?
Ah.
Sacra Scrittura, che evidentemente nasce da un certo contesto, quindi è una parola per l'oggi, cambiano in qualche modo, possono cambiare situazioni, ma quello che è il rapporto nostro, no, con Dio, ecco, col Dio dell'alleanza, quello che è il rapporto nostro con gli altri uomini, che quindi si modula, no, di tutte queste dimensioni, è sostanzialmente lo stesso, cioè si tratta, no, a partire dalla situazione, dalle circostanze di oggi, no, come lasciarci giudicare, ecco, da questi testi, da queste parole, eventualmente che cosa domandano noi, no, ecco, nella nostra situazione attuale. Si tratta di interpretare, di rileggere sempre sotto l'azione dello Spirito, quindi in modo profetico, no, il valore, no, di certe indicazioni che il testo, di certe prospettive che il testo biblico dà, di certe aperture, ecco, il rapporto alle nostre situazioni. Questo è il problema del discernimento che sta a noi fare, ecco, ma non è che il testo biblico ci presenta delle indicazioni, ci aprono delle prospettive, no, che hanno, credo, a mio parere, no, un valore, no, che rimane, no, che però va poi giocato dentro la concretezza, secondo delle situazioni, secondo della, no, anche della disposizione che l'uomo vive, ecco. Quindi non metterei una contrapposizione tra giustizia di Dio, no, come può apparire, no, in questi testi dell'Anticamento, nell'Antico Testamento, come la giustizia di Dio si può modulare oggi. Ecco. La parola di Dio è data per me, che sono dentro una situazione, e quindi devo cercare di capire, no, che cosa questi testi possono suggerire, ecco. Sia appunto il tema di una violenza di Dio, come esprime la legge del Kerem, cosa mi chiede in rapporto alla fedeltà a Dio, no? E quindi pone la domanda, no? Cosa vuol dire che io devo distruggere ogni segno dell'idolatria, che devo andare a distruggere i templi dei pagani? Non lo so, ecco, è stato fatto anche questo. Ma non si tratta di invece, ecco, di eliminare quegli elementi che non permettono un rapporto vero con Dio, a partire dalla mia vita, eccetera. Non so se ho risposto, ecco. Chi leggeva al tempo dell'esilio quei testi lì, evidentemente lo leggeva legato alla propria vicenda e quindi ne traeva un giudizio sulla propria infedeltà. Noi oggi lo leggiamo a partire anche dalla luce del compimento cristologico, no, evidentemente, perché noi non possiamo approcciarci all'Antico Testamento se non, questo è un criterio ermeneutico, attraverso il compimento cristologico, no, di Luca 24, no? La Torah, i profeti e i salmi parlano di me, anche i salmi imprecatori sono annuncio di Gesù Cristo e annuncio del compimento pasquale. Circa la questione della violenza della natura, come capirla? Direi la violenza della natura è legata al fatto che siamo in una realtà che è in evoluzione. Cioè, se c'è il fuoco sotto la terra, ogni tanto scoppia il vulcano, viene il terremoto, possiamo incolpare Dio finché vogliamo, ma è il segno che siamo dentro una realtà finita e ancora, cioè, in crescita, no? Come è appunto la nostra terra, per rimanere la nostra terra. Ci può essere una violenza della natura che ha però un legame in qualche modo di colpevolezza, cioè dovuto all'uomo. Se l'uomo non rispetta la natura, la natura si vendica, banalizza, no? Capite? Se non la tratto bene, se non la curo, è chiaro che certi disastri non sono imputabili solo alla natura, alla forza violenta dell'acqua o del fuoco, sono imputabili anche alle nostre scelte. No, il nostro modo di vivere il rapporto con la natura, questo Genesi 1, 27, 28, 29 è chiaro, da questo punto di vista. Interessante poi che la natura è uno dei modi con cui il testo biblico segnala l'intervento di Dio. Pensate al diluvio, no? Pensate alle piaghe d'Egitto, che sono un modo con cui Dio interviene per ristabilire la giustizia e salvare Israele, e che passa attraverso fenomeni naturali, no? Non è l'uomo lì che agisce, sono fenomeni naturali. Il Libro della Sapienza lo dice anche, no? In alcuni testi, no? Il cosmo coopera, no? Ecco, in qualche modo diventa punizione per Egitto, diventa salvezza per Israele, no? Tutti grandi capitoli 11-19 del Libro della Sapienza che si giocano un po' su questa contrapposizione. Quindi direi, ecco, non è quella della natura, non è una violenza eticamente condannabile, perché l'etica riguarda solo l'uomo, non riguarda né gli animali né il resto, è una violenza legata al fatto che appunto il terremoto così e allo sviluppo, ma è una violenza che può avere appunto un legame con il nostro modo sbagliato di vivere il rapporto con la natura, quindi noi siamo eticamente condannabili, no? La forza e la violenza della natura. Si può ricorrere alla violenza con la violenza, se posso sintetizzare così. Negli ambiti e nei rapporti umani questo accade. Io ho in mente quell'intervento che fu richiesto dalla Santa Sede stessa, se non vado errato, alla fine degli anni 90 per porre fine a quell'eccidio nei paesi balcanici, tra Serbia, no? Quando Papa stesso, Giovanni Paolo II, richiese l'intervento delle forze dell'ONU, se non sbaglio, per porre fine a quella violenza interminabile, a quei genocidi. In humanis si tenta di contenere la violenza il più possibile con gli strumenti che abbiamo. Dio stesso ha provato questo, il racconto biblico ce lo dice, no? Ha capito che non valeva la pena, no? Reagire alla violenza con la violenza, no? E allora Dio inventa, diciamo così, la strada della collaborazione con l'uomo, l'alleanza, ma una strada faticosa, perché è legata alla libertà, è legata al fatto che la nostra libertà è ferita, ecco, e che questo cammino in qualche modo di superamento della violenza è una dinamica che deve connotare il cammino dell'uomo, in particolare il cammino del credente, per noi che siamo credenti, guardando Gesù Cristo, e quindi è una tensione che siamo chiamati a vivere, a esplicitare il più possibile, sia a livello personale, no, con la rinuncia alla vendetta, con la il perdono, queste cose qui, e sia per quanto possibile anche a livello sociale. Non è la soluzione ideale quella di ricorrere alla violenza per bloccare la violenza, no? E nella società umana questo un po' è, no, capite, la legge del, cosiddetta legge del taglione era già un modo per regolamentare, no, un uso spropositato della vendetta, per cui se Caino viene vendicato 7 volte, Lamech viene vendicato 77 volte, è un meccanismo di esplosione della violenza che va regolamentata tra gli uomini nella società. Occorre farlo in qualche modo, con le leggi, anche con le leggi negative, il carcere e queste cose qui. Questo è ciò che la società ci presenta. Ecco, il cristiano è chiamato ad essere segno, per la grazia che gli è dato, di un modo diverso, e incomincia a viverlo lì dov'è. Il perdono, per esempio, è il primo modo con cui uno pone fine alla violenza, non in modo violento, cioè non rispondendo anche con un criterio di proporzionalità, rinunciando anche a quel giusto ristabilimento della giustizia che passa attraverso la legge del taglione. Cristiano è chiamato di una giustizia superiore, e il primo ambito è la propria vita, è la propria comunità, per quanto più questo riesce a nella società, questo credo che solo l'evento scatologico renderà ragione ultima, ecco, della violenza dell'uomo. Per questo che preghiamo i salmi imprecatori: Signore, affrettati.
Non voglio intervenire in modo violento, ma dobbiamo mettere fine a questo incontro. Padre Angelo ci ha lasciato delle conclusioni aperte, quindi non temiamo se le questioni che abbiamo affrontato continuano a suscitarci domande, le teniamo aperte e continuiamo a cercare le risposte. Buona ripresa anche degli incontri della scuola pubblica. Buon anno.
Grazie. Buon anno a tutti.
Le do il voto.
Mi dà il voto, ma certo. solo perché è una mia ex parrocchiana.
Grazie di essere venuta, mi stia bene, Santa Brangelo, grazie Don Mauro, lo conosco bene, bravo anche nelle prese.
Era una delle mie ammiratrici. Arrivederci.
Servono questi, hai bisogno che li... Sì, so che sono arrivati, tutti io adesso sto portandoli nelle chiese. Insomma, cerco di andare avanti. Cerco di andare avanti, sono stato 4 giorni in questa parte, quando eravamo in pensione.
Passava,
sì, 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 sì,
piacere.
Ho visto alcuni che avevano un foglio con dei dati,
sì, io perché posso scegliere che è stato
siccome io ero là in fondo non ho potuto sapere lasciare una vita, no.